pensato ad un momento di preghiera che è fatto però con quello che nella tradizione di Charles de Foucault si chiama il modello unico. Spiego perché. Il modello unico è perché qui sono concentrate due delle idee fondamentali che sorreggono un po' tutta la vita di Charles de Foucault, cioè la prima è l'unicità, no? Cioè se si fa una cosa per qualcosa, quella è l'unica che veramente va, se no tante cose messe insieme non funzionano. C'è una bella frase che lui pronuncia poche settimane dopo quella che noi chiamiamo la sua conversione, poi sarà da discutere anche se è opportuna una parola di questo genere, conversione, e cioè questa: quando ho scoperto che ho scoperto Dio, ho capito che tutta la mia vita doveva essere per Lui e che nient'altro, per nient'altro c'era posto. Questo è il primo concetto, il concetto dell'unicità, no? Cioè la vita si raccoglie intorno a un unico punto, insomma. Poi magari ci saranno degli altri, ma ce ne deve essere uno che è l'unico, per questo il modello è unico. E questo modello unico che cos'è? Evidentemente per lui rimane Dio, all'inizio rimane più Dio che Gesù, vedremo dopo progressivamente si orienta verso una forma di cristologia, insomma, cioè di prima di riflessione e poi di adorazione nei confronti di Gesù. E la seconda ragione del modello unico è che questa preghiera è fatta pressoché esclusivamente con parole della Bibbia, esclusivamente, no? E l'ha fatto in epoche diverse, per questo ho detto non è fatto direttamente da lui, è fatto direttamente da lui ma poi assemblato da altri, no? E la parte più antica è quella, cioè la prima che leggeremo sarà la più antica e via via più moderna nel senso di più vicina alla sua morte, è stato ripreso a distanza di decenni, quindi insomma possiamo leggerne un pezzettino per uno con la premessa: Charles de Foucault è l'unico che non mi ha dato del quale non mi ha dato fastidio la sua devozione al Sacro Cuore di Gesù. Io sono stato formato in un'epoca, Giuseppina forse si ricorderà, in cui il Sacro Cuore di Gesù era diventato una forma, come si può dire, che alla fine almeno a me dava fastidio, nel senso che era sdolcinata, che era edulcorata, che era, insomma, sembrava una roba per bambini e per vecchi, insomma, adesso mi potrebbe andare bene, insomma, allora, voi ricorderete la forma, no? Facciamo anche vedere se per caso ho preso anche qualche libro in cui c'è, sì, e vi ricorderete che Charles de Foucault mette, finché ha potuto conservarlo, sul suo vestito, diciamo, fantasioso da monaco. Ci sono delle lettere in cui dice il suo padre spirituale, gli dice: ma da quel che mi dicono sei vestito non da benedettino, non da francescano, non da... E lui dice: ma mi sono vestito da palestinese, e quando era a Nazareth, no? E comunque sopra questo vestito spesso c'è questa cosa qui, talvolta ricamata da lui stesso sopra, ricamata, insomma, cucita da lui stesso, tal'altra invece disegnata su una tavoletta e poi fermata su questo coso, che evidentemente è il cuore e la croce, insomma, no? Come si vede. Comunque comincia questa preghiera con queste parole, le leggo, che sono le uniche non bibliche, insomma. Sacro Cuore di Gesù, il tuo indegno servitore ti offre queste righe tratte dai tuoi libri santi. A quelli che leggeranno mostrati modello unico, in cui solo c'è salvezza, questo è già Dio. Che essi ti seguano nella fede e nell'amore, imitandoti come la Vergine Maria, i discepoli e le sante donne. Che non siano più essi che vivono, ma tu che vivi in loro. Cors Iesu Sacratissimum, adveniat Regnum Tuum. Aveva fatto studi che gli consentivano di maneggiare il latino, nonostante che poi l'abbia maneggiato meglio. Bene, cioè, cuore sacratissimo di Gesù, venga il tuo regno. Sì. Allora, è diviso in diverse parti. Noi oggi ne le possiamo leggere così, ce lo passiamo, ne possiamo leggere fino a pagina, qui dove è indicato pagina 22, cioè inclinato il capo, rese lo spirito, che è evidentemente il racconto della morte di Gesù. Sono divisi in fede, preghiera, sacrificio. Poi dopo oggi leggeremo lavoro manuale, deserto, apostolato, Santa Eucaristia. Bene. Sì, purtroppo questo non...
Non ne vuole sapere. Oh,
se vuoi leggi, leggi, poi parti, così dovete rivedere un po' tutto.
Sì, io lo porto.
Voi letto il primo? Voi letto già primo?
Io ho letto il corso per la prima, però preghiera, lì, credo, sì.
No, fede. Dio ha tanto amato il mondo da inviare il suo unico figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia la vita eterna. Chi crede in lui non è condannato, ma chi non crede è già condannato, perché non crede nel nome dell'unico figlio di Dio. Chi crede a colui che mi ha mandato ha la vita eterna e non subisce il giudizio, ma passa dalla morte alla vita.
Io sono venuto nel mondo, io la me, affinché quelli che credono in me non restino nelle tenebre. Colui che crede in me, dal suo cuore, sgorgeranno fiumi di acqua viva. Colui che non accoglie le mie parole ha per giudice la parola stessa che io ho annunciato. Essa lo giudicherà nell'ultimo giorno. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Che il vostro cuore non si turbi. Credete in Dio e credete in me. Perché siete timorosi, gente di poca fede? Se voi avete fede, senza alcuna esitazione, e se dite a questa montagna spostati e gettati nel mare, ciò avverrà, e tutto ciò che domanderete nella preghiera con fede lo otterrete.
Vigliate e pregate sempre, vigliate e pregate con me. Laddove due o tre persone saranno riunite nel mio nome, io sarò tra loro. Tutto quanto chiederete nel mio nome io vi darò. Se due tra di voi si accordano, qualsiasi cosa domandino, sarà loro concesso. Non parlate molto pregando, perché il Padre vostro sa di cosa avete bisogno. Cercate il regno di Dio e la sua giustizia, il resto vi sarà dato sopra più. Chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Se voi che siete cattivi date buone cose ai vostri figlioli, quanto più il Padre Celeste darà lo spirito buono a coloro che glielo domandano.
Questo lo possiamo dire a tutti i figli, da Padre nostro, insomma, che è il suo diretto, insomma. Padre nostro,
che nei cieli sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi ne rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
Maria stava ascoltando la sua parola. Ella ha scelto la parte migliore. Una sola cosa necessaria. Alzatosi all'aurora, uscì e andò in un luogo deserto a pregare. Padre, glorifica il tuo nome. Non prego per il mondo, ma per coloro che io mando. Ti prego pure per tutti coloro che crederanno per mezzo di essi, che essi siano tutti uno affinché tutto il mondo creda. Prostratosi con la fronte a terra pregava. Entrato in agonia, moltiplicò le sue preghiere. Padre, se vuoi, allontana da me questo calice. Però non la mia, ma la tua volontà sia fatta. Padre, perdona loro, perché non sanno quel che fanno. Padre, nelle tue mani rimetto il mio spirito.
Sacrificio. Beati quelli che hanno fame. Beati quelli che piangono. Beati quelli che sono perseguitati per la giustizia. Fate penitenza, entrate per la via stretta. Questa specie di demoni non si scaccia che con il digiuno e la preghiera. Se qualcuno vuole essere mio discepolo, rinunci a se stesso. Porti la sua croce tutti i giorni e mi segua. Colui che non porta la sua croce e non mi segue, non può essere mio discepolo. Chi ama se stesso si perde, ma chi si odia in questo mondo si salva per la vita eterna. Se il chicco di grano non muore, non porta frutto. Se muore, dà molti frutti. Quando sarò innalzato da terra, attirerò tutto a me. Quando avrete innalzato il figlio dell'uomo, allora saprete chi sono. Per questo il Padre mio mi ama, perché rinuncio alla mia vita. Non c'è amore più grande che dare la propria vita per ciò che si ama.
Erode cerca il bambino per farlo morire. Digiunò 40 giorni e 40 notti. I giudei lo perseguitavano. Cercavano di farlo morire. I suoi fratelli non credevano in lui. La folla gli dice: «Tu sei posseduto dal demonio». Presero delle pietre per lapidarlo. «L'anima mia è triste fino alla morte». Cadde in agonia. Sudò come gocce di sangue. Lo presero e lo legarono. Uno dei servi gli diede uno schiaffo. Si misero a sputargli in faccia e, bendati gli occhi, lo colpivano con pugni e i servi gli davano schiaffi. «Crocifiggilo, crocifiggilo!» Lo fece flagellare. Gli misero una corona di spine. Gli battevano la testa come una canna e gli sputavano addosso. Portando la sua croce, giunse al Calvario. Gli offrirono vino misto a mirra, ma egli si rifiutò di berne. Lo crocifissero. I passanti lo ingiuriavano. «Dio mio, mi hai abbandonato?» Inclinato il capo, rese lo spirito.
Dicevo che questa è una preghiera di Charles Foucault, c'è poi un'altra molto più conosciuta e molto più breve, grazie a Dio, che è tutta qui, che poi magari possiamo leggere alla conclusione, la cosiddetta preghiera dell'abbandono. Vabbè. E perché ho scelto questa qui chiamata modello unico, nonostante la sua lunghezza, insomma? E perché ci aiuta a metterci un po' nello spirito di questo personaggio, secondo me, e cioè teniamo conto che siamo, quando De Foucault giunge ad una maturità cristiana, cioè quella che chiamiamo la conversione, siamo negli anni 80 del 1800, pochissimi in ambito cattolico ritengono che la parola di Dio sia qualcosa che è in grado di nutrire la vita cristiana. In genere la dottrina, cioè l'insegnamento e soprattutto il magistero, quello che si, dei vescovi, o anche dei singoli preti, insomma, quello che si ritiene importante. Nella vita di Charles Foucault vediamo invece progressivamente un uso quasi esclusivo della scrittura, e soprattutto il Nuovo Testamento, certamente, perché non ha mai fatto, se non un periodo abbastanza breve di studi a livello altissimo di allora, cioè alla fine dell'Ottocento, alla Gregoriana, a Roma, perché i suoi superiori, vedremo poi, per dargli il permesso di uscire dalla trappa secondo le regole, gli impongono di andare a studiare teologia a Roma, insomma, e lui va. E soprattutto, dicevo, il Nuovo Testamento, tant'è che possediamo oggi un'enorme quantità di scritti, sono i cosiddetti scritti spirituali di Charles de Foucault, non ancora pubblicati tutti, e non, neanche in francese, in italiano pubblicati per quasi due terzi, che sono metà di quello che è pubblicato, semplice commento ai Vangeli, scritti, perché il suo padre spirituale gli aveva detto che era meglio scrivere, secondo una tradizione che nell'Ottocento andava abbastanza, anche Suor Santa Teresina del Bambino Gesù fa la stessa cosa, e nel monastero scrive le sue meditazioni sul Vangelo, no? È una grossa novità, questa è una prima, cioè questa sua spiritualità è una spiritualità profondamente biblica, insomma, cioè una spiritualità legata fortemente alla lettura e alla meditazione della parola di Dio, senza troppe preoccupazioni esegetiche, critiche, sì. Non è un lettore fondamentalista, anzi qualche volta, se avete fatto caso, traduce alla sua maniera il Padre Nostro, che è più vicino come lo si dovrebbe, no? Se avete visto, dice, quanto sì, abbiamo letto sul Padre Nostro, dice: dacci oggi il nostro pane quotidiano, perdona a noi le nostre colpe come noi le perdoniamo coloro che ci hanno offeso, non lasciarci soccombere nella tentazione, perché è la traduzione che hanno fatto i vescovi oggi, e questa però è presa da De Foucault, non dai vescovi, e che è più aggiornata certamente rispetto a non ci indurre in tentazione, che è quella che usiamo. Ecco, ma al di là di queste piccole, ma insomma, attenzioni, l'uso della parola di Dio sarà costante in tutta la sua vita, le sue meditazioni lunghissime peraltro, no, di giornate intere, ci sono alla domenica a Nazareth, lo vedremo tra poco, e siccome non ha impegni di carattere fisico, di carattere insomma esterno, sta tutto il giorno in chiesa, no, dal mattino alla sera, quindi senza mangiare in genere. Quindi insomma una cosa che a noi dà qualche difficoltà e qualche problema, d'accordo. E però sempre con la parola di Dio in mano, sempre con la parola di Dio. È conservato ancora la sua Bibbia che aveva a Tamanrasset, nel profondo Sahara del Sud, quasi al confine col Niger, dove è stato ucciso il 1° dicembre 1916. No? Quelli che hanno portato via persino il latte che aveva fatto scaldare da dare ai suoi vicini, insomma, che lui non lo mangiava più perché non lo digeriva, lo devo dare ai suoi vicini, hanno bevuto anche quello, quelli che sono andati a scaldare la sua poverissima casa, ma la Bibbia non l'hanno presa, perché era un peso, è rimasta ancora lì ed è consumatissima, no? È proprio ancora oggi, no, l'hanno fatta restaurare. Beh, allora diciamo, non so se voi sappiate qualche cosa della vita di questo personaggio o no.
Avevi la cronologia?
Sì, ce l'ho qui.
Ho una domanda, tre cose. Ah, tu l'hai fatto così. quello che avevamo distribuito ad altri, ne ho ancora 3 copie di quelli.
Va bene, io posso solo dire gli aspetti essenziali, ma bastano questi, non è che occorre. Dunque, la prima cosa nasce a Strasburgo nel 1858, quindi più di 100 anni fa, ovviamente, sono 100 anni dalla morte, quella che noi abbiamo celebrato il 1° dicembre 2016, no? È morto il 1° dicembre 1916. Nato a Strasburgo nel 1858, Strasburgo è una regione un po' particolare della Francia, è in Alsazia, è una regione di confine, ancora oggi ci sono alcune istituzioni comunitarie sono a Strasburgo perché è vicina al confine con la Germania, quindi è una città poi francese ma con tante ascendenze tedesche, insomma. E la sua famiglia è una famiglia nobile, ha avuto molti personaggi che hanno prestato servizio, alcuni sono stati proprio più militari, generali dei tempi napoleonici, anche prima, insomma, ha avuto un prozio vescovo, insomma, era una famiglia di quelle che contano, insomma. E solo che a 5 anni muore suo padre, che era un ingegnere delle ferrovie, e subito dopo, non ha ancora compiuto 6 anni, e muore anche la mamma. Lui è orfano tra i 5 e 6 anni, insomma, di tutti e due i genitori, e viene affidato all'educazione di suo nonno materno, il colonnello Mournet, che ovviamente era un militare, colonnello, insomma, il quale è orgoglioso di avere questo nipote, figlio della figlia, da indirizzare sicuramente alla carriera delle armi, che farà un defocol che fa nella vita, no, se non niente. E quindi teniamo presente che nel 1870 la Francia riceve quella che ancora oggi è considerata una delle sconfitte più brucianti della loro storia, la sconfitta di Sedan. Napoleone III, nipote del Napoleone I imperatore, tenta una guerra con la Germania e viene terribilmente sconfitta la Germania, lo stesso imperatore rimane prigioniero, per dare un'idea, no, del disastro. I francesi la vivono come una specie di, come si può dire, di smacco, insomma, di cosa che alle persone per bene non può succedere, insomma, soprattutto in queste classi qui, quelle nobili, quelle importanti, insomma. L'Alsazia, dove lui è nato e dove ha vissuto fino a quegli anni, passa alla Germania nel 1870, diventa una regione tedesca, no? Ci sono letture, ce n'è una di Victor Hugo, personaggio di quell'epoca, grandissimo scrittore, che scrive La dernière leçon de français, l'ultima lezione di francese nella sua classe dove andava a scuola. C'è un maestro, no, il quale insegna francese per l'ultima volta, perché da domani si parla tedesco in questa regione. I nobili e i ricchi emigrano tutti, no? Nessuno di loro diventa tedesco. E la famiglia di Foucault va a abitare a Nancy, non abita più a Strasburgo, no? Va a abitare a Nancy, conservando le proprietà che gli lasciano conservare a Strasburgo, ma ne ha altre in tutta la Francia, quindi non è quello un problema fondamentale, insomma, perde qualcosa, ma non perde moltissimo. E entra nel 1876, quindi 6 anni dopo questa all'età di all'incirca 18 anni, non li ha ancora compiuti, entra in 2 scuole militari, una di seguito all'altra, prima quella di Saint-Cyr, dove erano ammessi solo i nobili fino al 1870 in Francia, non chiunque poteva entrare in questa scuola militare, perché era una scuola militare da cui usciva quelli che dirigevano poi l'esercito, insomma gli ufficiali superiori, no? E c'erano scuole per altri ufficiali, ma non di questo livello, no? L'Accademia di Saint-Cyr era considerata l'elite, insomma. E poi dopo, siccome il nonno era nella cavalleria, dove si va? Nell'arma, allora ritenuta più importante, cioè la cavalleria. La scuola di Saumur, che è in una località della Francia in cui c'è praticamente solo quello, no? Cioè, c'è questa scuola, il paese, c'è un po' di gente che serviva allora per panettiere che faceva da mangiare per la caserma, quello che metteva insieme le celle, e così via. E è un soldato assolutamente svogliato e disordinato, non ne ha nessuna voglia di fare questo mestiere che gliel'hanno imposto, insomma, però lo fa, esce col grado di tenente e via discorrendo. Conduce una vita tra le più dissipate che si possono immaginare. Non è facile immaginare una vita dissipata come quella di De Foucault. C'è un episodio, il generale Laperrin nel Sahara, siccome De Foucault quando è nel Sahara è prete, può dire messa soltanto se ha qualcuno che assista alla messa. Allora c'era questa regola, c'è ancora adesso, ma il nostro vescovo per esempio non lo osserva, ma se non c'è nessuno che assiste, siccome l'idea teologica è importante, cioè vuol dire la messa è qualcosa che si fa assieme, non è un atto individuale, uno prega, ma non... Allora ci vuole almeno uno battezzato che assista. E De Foucault non può mai dire messa. Allora i soldati, un po' per pietà, che sono a distanza di qualche chilometro, ogni tanto alla domenica uno di loro tirano a sorte e dice vai qui a dire messa. Allora vanno lì e dicono, il generale che passa di lì a visitare tutte queste postazioni militari, l'Algeria è una colonia francese, diciamo, gli dicono ma noi abbiamo queste costruzioni, allora vado anch'io che sono la Francia, notre religion française, la religione è la religione francese, insomma, allora va anche lui, no? E assiste a questa messa in piedi sulla pente, insomma, per tutto il tempo, e dice lui, nella causa di beatificazione, dice, ma io mi continuavo a chiedere, ma questo qui l'ho già visto. Però mi venivano in mente anche questa roba, e dicevo, ma non può essere lui, non può essere diventato prete uno come questo qui, insomma, come quello che vi ricordo io. Insomma, fino alla fine della messa, poi alla fine della messa uno dice all'altro, Paterin, lui dice, De Foucault, rimangono lì, sono tu. E la storia della sua vita militare è una storia di punizioni complete, no? Sempre punito, e durante la punizione raduna i suoi amici e fanno gare di questo genere, ve le racconto solo una, la più famosa, la gara del tre. In tre ore, tre donne diverse, tre bottiglie di champagne, tre giri del campo, no? E vinceva quasi sempre De Foucault. Chi vinceva era esente dal pagare le spese del champagne e di tutto il resto. Va bene, che erano spese non da ridere, anche allora lo champagne, anche oggi, e dalle testimonianze era lo champagne migliore che si trovava in quella zona. Rifiutavano qualunque bottiglia di champagne che non fosse al loro livello. Questo è il tipo di vita che fa De Foucault in questo periodo da sua. Finisce, è il 280 su 287 di graduatoria tra i promossi tenenti superiori dell'esercito francese, e diciamo è promosso, dicono molti, perché il nonno insomma dice non fatemi quest'onta che mio nipote non diventa neanche, viene assegnato in Algeria lui ci va ma si porta una donna dietro, ovviamente non può vivere in Algeria senza qualche conforto di questo genere, e i suoi superiori non gli va che lui stia in caserma e poi il tempo libero lo trascorra con questa qui, che giri, che fumi, insomma, i migliori sigari di quell'epoca, insomma, non gli va. Allora piantano su una serie di contrasti straordinari finché lui resta quanto deve restare e dà le dimissioni, se ne va dall'esercito francese. il nonno è disperato, insomma, lui se ne va. In questo periodo dove vive? Nelle località termali più belle della Francia, insieme a questa figlia si era portata in Algeria, se la porta, alcune delle località ancora Evian, per esempio, celebrate oggi, sono quelle dove vivono Malamola, il Casino, insomma, tutto questo tipo di gioco. Solo che in Algeria il suo, si può dire, il suo reparto, insomma, a cui era assegnato, viene assalito da una rivolta, insomma, per cui c'è bisogno di ufficiali e lui chiede di rientrare nell'esercito, dimostra di essere un ottimo ufficiale, ottiene la stima di tutti i suoi soldati e vive una vita poverissima, assolutamente, come si può dire, diversa da quella di prima. Non si sa perché sia di nuovo in Algeria, sì, siamo nel 1881. Alla fine di quest'anno chiede un periodo di, potremmo dire, di vacanza per compiere un'esplorazione in Marocco. L'esercito gli dice no, bisogna stare ancora qui, insomma alla fine raggiungono un accordo in cui lui se ne va. Siamo nel 1882. Compie una grande, in tre anni, compie una lunga esplorazione del Marocco. Allora il Marocco era un regno in cui solo in tre o quattro città era consentita la presenza di non musulmani ed era personale delle ambasciate o dei consolati. Evidentemente a Rabat, a Casablanca, a Fez, erano queste le tre città dove c'erano degli europei. Se no, potevano essere presenti o dei musulmani o degli ebrei, nient'altro. Degli ebrei ne avevano bisogno per ragioni evidenti, insomma, se no crollava il sistema bancario che era in mano, e quindi anche sebbene sia un regno, diciamo, che si regge praticamente solo sulla pastorizia e su poco altro, ha bisogno comunque di qualche struttura finanziaria e gli ebrei gliela fornivano. Per cui De Foucault entra in Marocco esclusivamente come ebreo, come si dice, rabbino, insieme a un rabbino vero che gli fa da guida, il rabbino Mordecai, che lui paga perché lo conduca. Entrano in Marocco, che è una, ripeto, una località assolutamente sconosciuta per l'Europa. Quelli che vanno nelle ambasciate o nei consolati stanno nelle città, ma le città sono abbastanza simili a quelle europee e quindi non sanno nulla del resto del Marocco. De Foucault compie una esplorazione di queste località in maniera scientifica, facendo moltissimi punti, astronomici, dando indicazioni di carattere, come si può dire, tecnico, geografico, riguardo le distanze, riguardo i sentieri, riguardo alla vegetazione, riguardo alla temperatura, insomma tutta una serie di osservazioni, tra l'altro vivendo in maniera assolutamente pericolosa, perché se fosse stato scoperto sarebbe stato ucciso. Questa era la legge del Marocco, non volevano assolutamente presente che non fossero sicure da un punto di vista religioso. Gli ebrei erano ebrei, pazienza, ma gli altri cristiani non dovevano esserci. E rimane in Egitto e torna in Francia nel 1884. Cosa fa in quest'anno? Pubblica questo libro che ha un titolo un po' strano, Reconnaissance au Maroc. La parola reconnaissance in francese ha due significati, vuol dire ricognizione, vuol dire resoconto, ma vuol anche dire riconoscenza, no? Lui non ha mai preteso che questo secondo significato, riconoscenza, fosse il significato prevalente. La ha sempre accettato che fosse il primo, però gli studiosi di oggi dicono probabilmente De Foucault in Marocco ha conosciuto un tipo di vita a cui non era certamente preparato, e la vita era quella dei semplici, poverissimi personaggi che incontra solo pastori di piccolissimi greggi, che vuol dire tre capre, con cui vivono famiglie di 5-6 persone. Lascio immaginare come si faccia a vivere con tre capre, 5-6 persone, insomma. E vede in essi un comportamento che è strano su modo di pensare. Fino ad oggi ha sempre vissuto senza fare conti con niente dal punto di vista economico. Quando non aveva soldi si rivolgeva al suo tutore, la famiglia ci ha messo un tutore a un certo punto, cioè ha detto vabbè adesso va, non si può continuare a buttare soldi, vabbè che ne abbiamo tanti, ma insomma non si può, un po' come gli agnelli nei conventi, si può vivere in un certo modo, però insomma gli ha messo un tutore, che peraltro diventa amicissimo con lui. All'inizio c'è qualche discussione, diceva questi due si intendono un po' troppo, nel senso che chi doveva controllare era un po' troppo d'accordo col controllato. Comunque, fino a questo momento De Foucault vide senza mai tirare la riga, dire quanti soldi abbiamo speso, tanto ce n'è, così importa, e così via. E torna dal Marocco e pubblica nel 1885 questa Reconnaissance au Maroc, no? Questo resoconto sul Marocco. Lo prende in considerazione la Società Geografica francese, che è una specie di dipartimento di studi della Sorbona, no? E gli concede la medaglia d'oro. Equivale in sostanza ad una specie di cattedra, che De Foucault rifiuta, non vuole saperne, di andare a insegnare queste cose all'università, no? Non ritiene che sia il caso di fare questa cosa. Comunque diventa molto famoso nell'ambiente scientifico, anche perché De Foucault era un dilettante di queste cose, anche dal punto di vista scientifico, le aveva studiate tutte per conto suo, soprattutto in Algeria, dove conosce un personaggio strano, un inglese diventato francese, McCarthy, si chiama così, che dirigeva il museo di Algeri e poi quello del Cairo in Egitto. È lui che gli fornisce tutte le indicazioni di carattere scientifico. De Foucault per mesi studia con questo personaggio, però non ha, come si può dire, fatto studi espliciti dal punto di vista accademico, no, all'università, di queste cose. E diventa molto famoso perché fa conoscere in Francia e in Europa una località molto prossima, confina con la Spagna, no, il Marocco, cioè nel senso che c'è di mezzo solo lo stretto di Gibilterra, anzi già allora un pezzo del piccolissimo del Marocco è spagnolo, e che è del tutto sconosciuto in Europa. Intanto in questi mesi continua a ripassare i suoi appunti e comincia ad avere delle difficoltà dal punto di vista psicologico, cioè la vita che sta facendo gli comincia a risultare piuttosto stretta. Vorrebbe prendere delle lezioni di cristianesimo. Fino adesso ha giudicato la religione cristiana un insieme di assurdità. Dice tutto quello che dicono i preti, cioè, più volte, no? Dice, è una roba che fa ridere, insomma, no? Io capisco quelli che ci vivono, dice lui più volte, perché insomma uno ci vive e allora lo si capisce che dica certe cose, ma non riesco a capire quelli che non ne traggono alcun vantaggio da questa vicenda. C'è un insieme di assurdità, no? Dice, gente che risuscita, angeli, insomma. Ha fatto la prima comunione. E dopo la prima comunione sostanzialmente manifesta una indifferenza nei confronti, spesso un po' di ostilità, sostanzialmente dire ma queste sono stupidate, e ecco, incomincia a prendere una qualche idea di conoscerlo un pochino meglio. Una sua cugina, Madame de Bondy, questo è, che si sposerà, diventerà Madame de Mondi, una de Focor, ma poi sposerà un nobile francese, Olivier de Bondy, e gli consiglia, dice, ma vai a Sant'Agostino, a Parigi, c'è il viceparroco, Don Henri Yvelin, che ti potrebbe dare lezioni, ha del tempo, è uno colto, è uno intelligente, è uno bravo, qui là, e passa lì e vedrai che De Foucault passa più volte davanti a Sant'Agostino, oggi ancora oggi una bella chiesa di Parigi, e però non è mai entrato in questa chiesa che diceva, ma magari poi lo incontro, mi tocca chiedere informazioni, eccetera. Finché una sera, mentre piove, siediti, cosa fai? Ah, ecco, vuoi venire vicino a me? Vieni. No, credo. Aspetta che ti faccio passare. Vai. Ci vuole quella sedia lì. Bene, dicevo, una sera passa di lì mentre piove, dicevo, vabbè, vado dentro tanto che smette, insomma, e arriva lì, in combinazione c'è questo prete dentro, al quale lui dice che voleva già da molto tempo chiedergli informazioni sulla religione cattolica e prendere da lui quando ha tempo qualche lezione. Il prete, che probabilmente equivoca, non capisce, dice, senta, se vuole confessarsi sono qui, se no io, insomma, e gli fa segno di andare nel confessionale. De Foucault va nel confessionale, non si sa, non ha mai detto né lui né il prete che cosa sia successo, sta di fatto che da quel momento cambia la sua vita. Siamo in un anno, ne resteranno ancora moltissimi da vivere, ma certamente rispetto alla vita di prima c'è una cesura, c'è un taglio straordinario. Questo è qualcuno dice che c'è stata una lunga maturazione che non ha mai manifestato a nessuno, può darsi, comunque non c'è alcuna documentazione di questo, non ha parlato mai con nessuno. E questo prete, l'abbé Henri Yvelin, rimarrà il suo direttore spirituale fino al 1910, l'anno in cui muore questo personaggio, quindi fino a 6 anni prima della sua morte. La direzione spirituale avverrà esclusivamente attraverso lettera. Solo qualche volta, quando va in Francia, si incontrano, ma se no esclusivamente attraverso lettera. Le lettere sono frequentissime. Questo è un libro, sì, solo lettere a Don Yvelin, come vedete, no? Solo di una piccola parte, ma queste sono le lettere inedite, vedete, corrispondenza inedita, quella edita è 4 volte questa qui, quella che avevano pubblicato prima di questa qui. Quindi scrive moltissimo un po' a tutta l'Europa, no? Un po' a tutti i personaggi che conosce, molti sono compagni di scuola, ufficiali, alcuni familiari. Ecco, una cosa che c'è da segnalare, questa continua, come si dice, mediazione ecclesiale, adesso uso l'espressione un po', poi ne usiamo una un po' meno, questa continua mediazione ecclesiale per quanto riguarda le sue scelte di vita. Cioè De Foucault è uno che vedremo tra poco, fa scelte di vita. Si ha l'impressione che non sappia dove andare, insomma, però ogni volta che sceglie qualcosa di diverso rispetto a prima, si consulta sempre. Papà, ti toccherà stare in piedi o prendere questo? No. E dicevo, è un personaggio, ripeto, che cambia moltissime direzioni nel corso della sua vita, però sempre attraverso questa mediazione ecclesiale, cioè attraverso questo personaggio che non fa carriera, rimane tutta la vita viceparroco di Sant'Agostino a Parigi, no? Sebbene fa conferenze, è uno molto, molto apprezzato nell'ambito culturale e teologico di quell'epoca, ma non fa nessun progresso, rimane sempre lì, viceparroco a Sant'Agostino. Qualche volta si sposta a Fontainebleau quando è anziano, perché ha problemi, insomma, di essere assistito, ma se no rimane quasi sempre lì. E questa è una cosa da tenere presente, secondo me, questo sforzo che De Foucault fa, una vita che poi vedremo singolare per certi aspetti, ma questo rimane una consuetudine, no? Cioè tutti, anche negli snodi, no? Cioè quando cambia, scrive continuamente, chiede l'approvazione, finché non ce l'ha non fa quel che ha in mente, insomma. Si spiega, i primi tempi questo prete, Don Leblanc, è preoccupato, cioè dice: Kaiser, ma questo qui fa delle scelte che non sono, insomma, e difatti è un pompiere, continuamente cerca di smortare, dice: sì, ma non è possibile. Per esempio, quando De Foucault, un solo esempio, gli manda la sua regola di comunità, no? Quella che voleva fondare lui con le regole, gliela manda a questo prete, questo gli risponde e dice: lei sa che il Papa Onorio III non ha approvato la regola di San Francesco perché la riteneva troppo dura, impossibile, la sua 10 volte quella di Francesco. Lei si immagini se il Papa di oggi prenderebbe in considerazione, non arriverebbe neanche al più piccolo dei consultori di curia romana, una roba del genere, la butterebbero via come una roba di un matto, chiaro, di un visionario, lasci perdere, non, lei non è fatto per guidare nessuno, gli dice, per l'amore, lui continuerà a scrivere per tutta la vita regole, e questo continuerà sempre a metterlo in guardia da questa, e comunque non accetterà mai di fare di testa sua. Sebbene abbia le idee chiare, vuole sempre mediare, questo è importante secondo me, nonostante, ripeto, che viva una vita non una vita solitaria per lo più. Il secondo punto, fatto questo, vi dicevo, c'è un'affermazione che appena ho deciso di cambiare vita ho ritenuto che tutto dovesse essere indirizzato verso un unico modello, cioè verso Dio, no, nient'altro. E decide di provare con la trappa. La trappa è, dico così, è una versione, come si può dire, riformata dell'ordine benedettino cistercense. No? I benedettini, come sapete, sono stati fondati da San Benedetto nel V secolo d.C., poi sono diffusi in tutta l'Europa, poi nel 1100 San Bernardo e alcuni suoi amici fanno una prima riforma di quest'ordine, si chiama, dal luogo in cui vivevano, Cistercio, Cistercensi, no? È una riforma che rimette, come si può dire, un po' a posto questo ordine.
Perché, San Bernardo,
sì. E insieme ad altri personaggi di quell'epoca, perché l'ordine era diventato ricchissimo, basti ricordare Cluny, se qualcuno è stato in Francia, Cluny vede solo, è rimasto più poco di Cluny, ma quello che c'è fa impressione ancora oggi, no? Aveva possedimenti in tutta Europa, quando uno era lì, insomma, sapeva che il re di Francia aveva, il Papa aveva le sue preoccupazioni con Cluny, no? Basta solo un episodio, tanto per dare un'idea, Abelardo, che è un grandissimo filosofo del 1100-1200, Abelardo scrive diverse cose, eccetera, eccetera, finché viene scomunicato, allora chiede e ottiene dall'abate di Cluny la protezione. L'abate di Cluny è un santo, quello che gli dà la protezione, oggi si chiama Pietro il Venerabile, già fin dei suoi tempi, e gli dà ospitalità. Il Papa manda le sue truppe a prenderlo, no? E quando arrivano là fanno sapere a Roma, dice, ma è l'abate di Cluny quello che lo protegge. Il Papa lascia perdere, dice, andarsi a mettere contro quella gente lì è meglio di no, anche se io sono il Papa. Questo dà un'idea della potenza mondana che aveva quest'ordine, no? Aveva possedimento, i re stessi avevano delle difficoltà, perché sapevano che insomma avevano dei collegamenti troppo forti. Bene, la riforma di San Bernardo è una riforma che riduce insomma questo comportamento, che insomma cerca di riportare la povertà e via discorrendo. La trappa è una, come si può dire, una l'indurimento insomma di quello che erano i cistercensi, per esempio lunghissimi periodi di clausura, mentre i cistercensi no, avevano sempre rapporti con l'esterno e anche tra loro, qui ci sono momenti di vita solitaria, momenti in cui non si parla con l'esterno, momenti in cui si mangia solo una volta al giorno, e tutta la quaresima per esempio non si mangia carne e si mangia solo una volta al giorno. Già i cistercensi in quaresima non mangiavano carne, però mangiavano pesce, il che insomma in questi tempi magari uno fa, però insomma e mangiavano in genere due volte al giorno, questi una sola volta e non mangiano né carne né pesce, né trappista. Bene, va nella trappa di Notre Dame des Neiges, Nostra Signora delle Nevi, da un po' un'idea già di dove si trova, è una poverissima abbazia, solo che non gli basta, diventa monaco lì, chiede di essere mandato in un'abbazia ancora più povera, lo mandano in Siria, l'abbazia di Beni Yaqbe in Siria, è un'abbazia fatta di assi, quindi non è un'abbazia diciamo particolarmente ricca, è fatta di assi, vive di agricoltura, sono una ventina di monaci, insomma, e De Foucault ritiene che sia abbastanza povera, ma una volta lo mandano a pregare vicino a una, da una famiglia di un operaio che era morto 40 anni, e entra in questa casa e vede che è una casa decisamente più povera rispetto a quella in cui vive lui, decisamente più povera, che era già poverissima, mettevano della paglia tra un asse e l'altro, che gli assi non erano levigati come quelli che possiamo comprare noi oggi, erano assi insomma fatti con le seghe di quei tempi, insomma, quindi piuttosto mettevano della paglia per evitare che la neve, l'aria entrava lo stesso, la neve entrasse dentro le dove dormivano. I trappisti dormono tutti insieme, un unico dormitorio avevano, insomma, che era il sottotetto, insomma, della. Bene, si reca in questa casa e vede che c'è gente che vive in maniera molto più povera rispetto alla sua. Allora scrive a Don Julien, dice, ma io sono venuto qui per vivere una vita povera, la sto vivendo povera, ma non mi sembra povera abbastanza, non mi sembra povera abbastanza, vorrei cercare qualche cosa di più rispetto. E questo gli dice, ma sì, ma mi sembra che insomma cerchi di fare bene quel che fa lì, insomma, mi sembra che sia già. E dice, no, ma sì, alla fine prospetta questa idea. Aveva fatto negli anni 80, qui non neanche, negli anni, diciamo, dopo la pubblicazione della Reconnaissance, aveva fatto un viaggio in Palestina, un viaggio, diciamo, quasi turistico, insomma, va a Gerusalemme e a Nazareth. Si ricorda di essere stato in Palestina e propone al suo direttore spirituale di andare a vivere in Palestina. Questo gli dice, vabbè, ma lei ha fatto dei voti presso questi trappisti, no? Chiede a loro l'esenzione di questi voti e chiede al superiore generale dei trappisti che è a Roma di essere esonerato, lui manterrà questi voti, ma non li manterrà più nella trappa, ma il voto erano i classici tre voti, povertà, obbedienza e castità, però lui vivrà da solo. E questi gli negano in un primo momento l'esenzione dalla vita comunitaria e gli impongono, se vuole che che prendano in considerazione la sua domanda, di andare a Roma e di studiare per 2 anni teologia alla università che gli indicheranno. Arrivato a Roma lo mandano alla Gregoriana, all'Università dei Gesuiti, dove lui va e studia con uno dei grandi, adesso non metto il nome, uno dei grandi teologi di quegli anni, insomma, e siamo verso la fine del 1896. E rimane solo però 8 mesi, un anno, insomma, un corso di un anno. Dopodiché, non sappiamo neanche questo perché, il superiore generale dei trappisti dice, ma si vada dove vuole, no, inaspettatamente, no? Lui dice, devo ancora fare un anno, scrive da questo e quell'altro, in cui dice, devo ancora fare un anno di studi, poi può darsi che, invece questo qui non si sa per quale ragione, ritiene che sia arrivato il momento per dargli il permesso di fare quello che vuole. Allora va in Palestina, non possiamo leggere, ma il suo vestito è veramente singolare, no? Nel senso che è vestito come un palestinese di quei tempi, cioè un po' arabo, sandali ai piedi, una palandrana che non si capisce dove abbia preso, scende a Giaffa, Tel Aviv, insomma, di oggi, e percorre tutto a piedi, sempre a piedi. La Palestina non ha mai usato neanche un asino, un cavallo, mai niente, sempre a piedi. E prima va a Gerusalemme e poi a Nazaret. Sottolineerei questo aspetto, stamattina ci fermiamo magari a questo. A Nazaret. Dove vive a Nazaret? A Nazaret si presenta alle suore Clarisse. Clarisse sono le suore fondate da Santa Chiara di Assisi, insomma, sono diffuse anche oggi. Le Clarisse hanno lì a Nazareth un loro convento di clausura, e sono una trentina di monache che vivono in questa zona, e lui chiede ospitalità non al convento, ma fuori dal convento. Fuori dal convento c'è una baracca, che è la baracca dell'orto, insomma, fatta di assi, dove dentro hanno tutte, dove tengono d'inverno le piante più cagionevoli, diciamo, e dove tengono gli attrezzi di lavoro, insomma. Prima c'era un giardiniere che però poi se n'era andato, aveva lasciato tutto lì. Allora lui dice, no, se io mi metto presso di voi, sto là. E queste suore gli forniscono un pagliericcio, lui lo drizza contro il muro e dorme sempre per terra. È una cosa che fa un po' impressione, il tipo di vita di De Foucault, soprattutto in questo periodo. Quello che gli danno le suore in genere va a finire a quelli più poveri che trovano intorno, che passavano di lì a chiedere dalle suore, come passano ancora adesso dai preti, ma insomma, le suore per un po', poi insomma, danno quello che possono, e allora una parte va a finire loro. Lui in genere vive di pane durante la settimana, solo la domenica, per rispetto nei confronti della morte e resurrezione di Gesù, mangia quel che mangiano le suore, solo la domenica, che non è un granché quel che mangiano le suore, a meno di quello che si legge, no? Per il resto conduce un tipo di vita fondata sulla lettura della parola di Dio, preghiera e lavori manuali. Le suore lo utilizzano come una specie di uomo di fatica, gli fanno coltivare l'orto, gli fanno riparare le cose di casa, non sappiamo con quale competenza. De Foucault ha sempre maneggiato soltanto cavalli e sciabole, dal punto di vista fisico, per il resto non ha mai fatto nulla. No, dal punto di vista, come si può dire, tecnico, non ha mai, sì, ha fatto studi che potremmo fare più valere a quelli che si studiava allora come studi di ingegneria, ma erano studi astratti, non pratici, non aveva, comunque insomma, fa quel che gli dicono. Va 2 volte a Gerusalemme, perché le suore lo mandano. Nazareth e Gerusalemme sono più di 100 chilometri, tutti a piedi. Una volta usa l'asino per portare le derrate che gli danno da portare alle loro consorelle a Gerusalemme, no? Andata e ritorno a piedi, dormendo così alla ghiaccio dove si può. E dalle lettere che scrive in questo periodo dice di essere la persona più felice del mondo, di essere veramente, di non meritare tutta la felicità che gli viene. Ecco, proviamo a pensare perché a Nazareth e non Gerusalemme. Per esempio le suore gli dicono, ma vada presso il nostro convento di Gerusalemme, là ci sono più suore, ci sono più, avrebbe possibilità anche di vedere più gente, perché Gerusalemme, qui a Nazareth viene qualcuno, ma no, non come a Gerusalemme, certamente, no? Notiamo che allora la Palestina è una località in cui gli ebrei quasi non ce n'è, sono quasi tutti musulmani, quelli che sono lì, perché il movimento sionista incomincia in quegli anni, incomincia alla fine dell'Ottocento, ma è un movimento tutto europeo, lo Stato di Israele è uno Stato che si fonda dagli anni 40, 30, poi nel 1948 viene dichiarata l'indipendenza di Israele, in cui ci sono molti ebrei, prima non ce n'è, o pochissimi, d'accordo? Quindi vive un'esperienza. Ecco, perché Nazareth? Perché Nazareth? Ecco, forse varrebbe la pena di dire una seconda delle... La prima è, dicevamo, era l'unità, il modello unico. La seconda, ho letto questo libro che consiglio a chi vuole, non è recentissimo, nel senso che è del 2010, di Pierangelo Sequeri, che è un professore dell'università, della facoltà di 2011, della facoltà teologica di Milano, è uno di quelli che, di cui poesie cantiamo, no? E il titolo è proprio Charles de Foucault, il Vangelo viene da Nazareth, no? E la seconda parte è piuttosto impegnativa, nel senso che propone un ritorno della Chiesa a questo modello, insomma, di vita e di pastorato. Il tema della... volevo cercare una parola che non fosse... che non ci portasse fuori strada, cioè perché Nazareth e non perché Gerusalemme? Forse potremmo pensare che Gerusalemme è il luogo dove Gesù, e dopo quello sa benissimo, dove Gesù compie due delle azioni fondamentali della sua vita, e cioè la morte e la resurrezione, che sono quelle che noi, di cui noi teniamo ampiamente conto nel corso della teologia, no? Della riflessione sul messaggio di Gesù. No, se Gesù non fosse morto e non fosse risorto, la nostra fede sarebbe diversa. Però c'è un tema, che la precede, il tema dell'incarnazione. De Foucault è affascinato da questa vicenda, no? Cioè Dio che si fa uomo, Dio che si fa uomo. De Foucault dell'umanità ha conosciuto abbastanza ormai in questi anni, ha conosciuto anche l'abiezione, cioè la capacità di buttarsi via. Più volte riflette sulla sua vita passata e dice, per esempio, dopo che è tornato dal Marocco, dice, sono tornato al male di prima, ma perché? Per noia, che fare? Che fare? Se non si fa qualcosa di... è una specie di escalation del male, cioè del... immaginiamo la vita anche di questi personaggi che non devono lavorare per vivere, no? Noi siamo abituati, noi abbiamo un'ansia che ci pervade dai nostri genitori, che ci fanno capire subito che per vivere, cioè lo vediamo lo che fanno loro, che per vivere bisogna sbattersi, bisogna darsi da fare, insomma bisogna impegnarsi. Però proviamo a pensare a quella classe che allora c'è, ma c'è anche oggi, si è ridotta, ma insomma a quella classe che non ha da fare nulla se non incontrarsi, no, tra loro, per vedere cosa fare, no? i cosiddetti salotti, tutte queste, allora si chiamavano così, oggi si trovano in località magnifiche, eccetera. Conosco una ragazza che mi dice che fa la sommelier, dice però lo faccio in Africa, io lo sommelier, perché in Italia nessuno è in grado di pagare uno che gli suggerisca che tipo di vino bere, e quindi in Italia saranno i 500 che fanno questo mestiere. Però in Kenya c'è grande richiesta, perché ma io in Kenya non vedo mica nessun nero quando vado giù, vedo solo dei bianchi, no, a cui io consiglio il tipo di vino e mi pagano per questo, no? Quindi c'è ancora una fascia anche oggi, magari puoi vivere in Kenya o dove, quando deve fare. Ecco, e quindi la noia subentra facilmente, no, in questa vicenda. Quindi ha conosciuto De Foucault negli anni fino alla quella che chiamiamo la sua conversione, un tipo di vita in cui si rende conto che il male per dare soddisfazione deve crescere, insomma, se no quello di prima annoia. Anche il tipo di vita assolutamente dissipata che fa, ha bisogno di essere più dissipato ancora il giorno dopo, se no non dire. Ecco, allora finché viene a vivere in questa condizione, ed essere affascinato dal fatto che Dio diventa uomo. Nazareth è questo luogo qui. Lui dice, Dio diventa uomo, ma non fa niente di singolare a Nazareth. Vive come gli altri. Questo è il grande fascino del Gesù di Nazareth, secondo De Foucault. No? Gesù di Nazareth non è semplicemente una località da dove parte, è una località da dove vive, da 30 anni. No, cioè De Foucault dice c'è un mistero dietro questi 30 anni, no? Cioè che è importante, perché Gesù ha vissuto un anno, secondo i sinottici, di predicazione, di morte e risurrezione, o 3 anni, secondo Giovanni, di vita pubblica, no? Da 1 a 3, mettiamola come vogliamo, no? Cioè, storicamente non lo sappiamo con sicurezza, però 3 contro 30, facciamo il massimo, no? 3 contro 30 a Nazareth. Quindi deve avere un senso questo tipo di vita che Gesù fa a Nazareth, ed è la vita comune. De Foucault fa scoprire ai cristiani l'importanza della vita di tutti i giorni, della vita comune, non della vita, cioè io non sono un buon cristiano perché adesso parlo qui, ma sono un buon cristiano per il tipo di vita ordinaria che riesco a tessere tutti i giorni, ordinaria, quella che mi capita di vivere, per le condizioni. De Foucault insiste su quel testo che tutti conosciamo, ma che forse vale la pena che rileggiamo un momentino, no? Cioè il testo della lettera di San Paolo ai Filippesi, al secondo capitolo. Te lo leggo un momentino, no? Che De Foucault più volte cita. È diventata poi, è un inno che probabilmente San Paolo già trova, ci hanno detto, che viene a finire in questa lettera. Lo leggo. Abbiate in voi gli stessi sentimenti, il capitolo secondo, a partire dal versetto 5. Abbiate in voi gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù, il quale, pur essendo di natura divina, non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio, ma spogliò se stesso, assumendo la condizione di servo e divenendo simile agli uomini. Apparso in forma umana, umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte e alla morte di croce. Per questo Dio l'ha esaltato e gli ha dato il nome che è di sopra di ogni altro nome, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi, nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua proclami che Gesù Cristo è il Signore, la gloria di Dio Padre. Ecco, a noi interessa soprattutto la prima parte, io insisto su due parole che sono particolarmente importanti. Una è spogliò se stesso, cioè dalla sua condizione di Dio si è fatto uomo. È il tema dell'incarnazione, ma dell'incarnazione ordinaria, non è che è diventato un uomo speciale, è diventato un uomo come noi. De Foucault è affascinato per esempio da alcune espressioni che troviamo nel Vangelo di Luca, per esempio era sottomesso ad essi, no? Si dice che Gesù dopo la perdita e il ritrovamento nel Tempio, torna a Nazareth con i suoi genitori ed è sottomesso ad essi, come un qualunque bambino di quell'età. Per cui la discussione nel Tempio a Gerusalemme con i dottori è solo un piccolo esempio di quello che questo Gesù poteva essere, ma poi conduce la sua vita ordinaria come tutti i bambini. Era sottomesso ad essi, cioè a Giuseppe e a Maria. Più volte in De Foucault compare questa devozione, per esempio, nei confronti di Giuseppe, che è un personaggio che ha qualche valore nel Vangelo, ma non così enorme come quello di Maria. No? E di Maria si sottolinea soprattutto la sua, come si può dire, sottomissione alle scritture. Maria ascolta quello che viene detto, conserva nel suo cuore quello che viene detto, oppure a Cana fate quello che lui vi dirà, no? Cioè non è una persona che ha un'iniziativa autonoma, ha un'iniziativa che le viene o dalla scrittura o dal figlio, no? E qui c'è questo tema del, poi dicevo ancora, simile agli uomini, la forma umana, in greco morfè, è una parola importante per la tradizione antica, questa qui, quella della forma, cioè i grandi filosofi avevano provato a riflettere su quello che esiste, no? Cioè prendiamo questo libro, insomma, ha una sua materialità, fatto di carta, no? Ha un suo destino, ha una sua fine, finalità, che io lo legga, che impari quel che c'è scritto, no? Ma anche una sua, come si può dire, realtà che lo distingue da tutte le altre, che è la sua forma, la causa, Aristotele la chiamava, la causa formale. No, cioè quello che una cosa è perché è quello, no? Noi diciamo l'uomo, qual è la causa formale dell'uomo? La causa formale dell'uomo è evidentemente essere un corpo che però è in grado di capire, no? Che pensa, no? che parla, anzi Aristotele non dice veramente che noi siamo capaci di ragionare, che siamo capaci di parlare, che è molto di più, perché nel parlare c'è la relazione, no? Non c'è soltanto il pensiero, io posso pensare da solo, senza nessuno di voi, ma normalmente se sono in me parlo con gli altri, chi parla da solo ha già qualche problema, no? Ecco, cioè in sostanza l'uomo è materia e la sua forma è l'intelligenza, quella che poi noi chiameremo l'anima, insomma. E si dice che anche gli animali hanno una loro anima, Aristotele parla anche di anime vegetative, addirittura per le piante, anime animali, noi avremmo tre anime, quello che di noi non si trasforma è vegetativo, quello che invece che abbiamo in comune con gli animali è l'anima animale, via discorrendo. Ecco, quando San Paolo usa questa parola formale, siccome San Paolo è uno che ha fatto studi, non la usa così come possiamo usarla noi, no? ma vuol dire che Gesù ha assunto la forma dell'uomo, cioè l'essenzialità dell'uomo. Gesù è un uomo davvero come noi, in assoluto come noi. Per cui De Foucault rimane legato a questa idea dell'incarnazione, e se avete fatto caso, soltanto a un certo punto raggiunge la parola croce, no? È uno dei pochi testi di San Paolo in cui la croce non ha, chiedo scusa per chi usa questa Bibbia se gliela ha maltratto, per cui usa la parola croce soltanto non in senso di croce che redime, ma di croce che dà la gloria a Gesù, no? È stato obbediente fino alla parola non bevo mai, questo è, mi lascia che poi bevo. Apparso in forma, umiliò se stesso facendo il suo obbediente fino alla morte, e alla morte di croce. La croce qui non ha alcun aspetto di strumento di redenzione, mentre Paolo parla spessissimo della croce che ci redime, no? Cioè il sacrificio di Gesù è quello che ci salva. Qui no, qui la croce è solo uno strumento che dà la gloria a Gesù, cioè che passa attraverso la croce per tornare ad essere esaltato, eccetera. Ecco, qui quello che conta è proprio l'umanità di Gesù. Che cosa c'è dietro questo tema dell'umanità? Mi sembra che Monica mi dicesse il tema della quotidianità, a cui noi generalmente diamo scarsa importanza. Noi riteniamo che la quotidianità sia quello che ci capita non solo senza importanza, ma che è addirittura indifferente, che potremmo vivere in 100.000 altri modi. È difficile pensare di costruire la propria vita proprio dalle azioni più quotidiane, più comuni, più ordinarie. De Foucault, lo ripeto, per tutti questi anni che rimane in Palestina, ma poi anche dopo, lo potremo anche vedere, compie delle azioni esclusivamente ordinarie. Coltiva l'orto per conto terzi, per conto delle clarisse. E a loro va benissimo, perché è sempre meglio un uomo che non delle donne a coltivare un orto, gli danno una mano per come posso. Attenzione, alcune clarisse hanno molti dubbi su De Foucault all'inizio. All'inizio dicono: questo è matto, e non hanno neanche tutti i torti, pensate se noi vedessimo uno così, no. E qualcuno ha dei dubbi, dice: questo è dei secondi figli. De Foucault è un uomo completamente disarmato, eh. Pensate che fa un'operazione, io ve la dico soltanto perché dà un po' un'idea anche di quali rapporti avesse col denaro. Ad un certo punto si presenta un personaggio che gli propone di comprare il Monte delle Beatitudini, cioè un monte che si diceva fosse il monte su cui Gesù aveva pronunciato il discorso della montagna, insomma quello che chiamiamo, che in Matteo il discorso della montagna, in Luca il discorso della pianura, insomma quello dei beati coloro che piangono, beati qui, beati là, no? Ecco. Allora, questo personaggio gli propone di comprare questo monte, qualcuno lo mette in guardia e dice: ma non so chi l'ha. Alla fine questo si fa pagare e risulta che non ha nessun titolo di proprietà di questo Monte Bruno, che non produce nulla, ma lui diceva di avere le carte che dimostravano che, insomma, l'impero turco, che allora dominava anche quella zona in Palestina, gli aveva dato la proprietà piena di questa roba, per cui lo frega. Sì, lui lo compra, ma non ha alcun valore questo acquisto, perché è una truffa, delle buone, insomma.
Non c'era
nulla, insomma, che ne dimostrava. Spende non una cifra enorme, ma insomma una cifra che sarebbe ragguardevole oggi. e cioè ci dà un po' un'idea del tipo di personaggio nei confronti dell'Eterno, insomma, che è l'Echir. Anche se ogni volta che si approccia, lo vedremo anche dopo, con le questioni scientifiche, dimostra di avere una grandissima capacità di attrazione. E, per esempio, nei confronti delle lingue, diventa uno dei linguisti più importanti dell'epoca, sconosciuto. Quando muore nel 1916, viene pubblicato postumo, peraltro, uno dei trattati fondamentali della linguistica moderna, che è quella di Fernando Saussure, il corso di linguistica generale, uno svizzero di Saussure, che sono ancora oggi si parla delle sue teorie come teorie che ci consentono di capire meglio il modo in cui usiamo il linguaggio. E, ciononostante, ripeto, De Foucault ha una, come potremmo dire, una intuizione fondamentale, che è quella relativa al valore della quotidianità. E perché la vita quotidiana è importante? Perché in essa è vissuto Gesù per un periodo più lungo della sua vita. Cioè la sua visione non è la visione, come potremmo dire, romantica, pastorale, no? Di dire come si sta bene, separati dalla città, separati da tutti gli impegni, eccetera. No, Gesù ha vissuto una vita di povertà, questo è il primo tema. De Foucault per tutta la vita avrà un rapporto con le cose assolutamente da povero, dal modo in cui si mette, basta una delle ultime foto di De Foucault, no? Siamo nel 1916, a 58 anni, non è che ne ha, se vedeste la foto in bianco e nero così com'è, è più impressionante di questa qui. E vive in una località assolutamente sconosciuta. Tamaraté la conoscevano in Francia soltanto i soldati. Essere mandati a Tamaraté come un insegnante, non so, che venga mandato nel posto più insomma, a Tamaraté mandavano i soldati peggiori, nel senso che era quello che ne aveva combinato qualcuno, beh, per punizione vai a Tamaraté, insomma, perché era talmente lontano, talmente scomodo, talmente c'era solo, la postazione c'era soltanto perché c'era una fonte d'acqua, che se no non consentiva di vivere tutto il resto. No? Per cui tutto quel che si mangia viene portato da fuori da parte dei soldati, no? Quindi vive in case poverissime tutta la vita. L'eremo nel quale vive ha una cinta che è fatta da pietre, no? Che però la gente del villaggio attraversa benissimo, è lui che non la deve passare, ma loro sì, loro vanno dentro, entrano, fanno tutto quello che vogliono in sostanza. Passa gran parte della sua vita a parlare con gli altri, è gente a cui non può offrire altro che l'ascolto, insomma. E li sta comunque a sentire, divide con loro quel poco caffè che gli mandano dalla Francia, quel poco cacao che gli mandano dalla Francia, quei pochi datteri, pensate, i datteri che vengono prodotti in Africa, in Francia, poi ritornano indietro e li distribuisce, insomma. In genere la sorella, che però poi muore molto prima di lui, e soprattutto la cugina Maria de Bondy, che sono tutti nobili che continuano la loro vita e vivono in un castello, non è che, insomma, anche quando muore
cugino strano,
avevano questo cugino con cui la cugina, però, Maria de Bondy, ha una grande venerazione per tutta la vita. Lui, per esempio, nei confronti della sua famiglia continua a mantenere una relazione amichevolissima. Partecipa scrivendo a tutti gli avvenimenti, matrimoni, prime comunioni, continua, nonostante che sia lontanissimo, le lettere impiegano 2 mesi, dalla Francia arrivare là. Quindi quando arriva una lettera poi bisogna scrivere, e poi se passa nel giro del mese successivo un corriere gli dà la lettera, e quale dopo due mesi arriva in Francia, quindi generalmente nell'anno sono sei volte che ci si parla, non di più, se va bene, se va bene. Quindi e talvolta le lettere vengono disperse, il corriere a volte viene assalito da dei predoni per prendergli sperando che abbia qualcosa di importante, quindi le lettere, figurarsi, nel deserto che fine fanno, no? E quindi non arrivano, sono diverse lettere a Wiglen di cui possediamo la risposta del prete, ma non possediamo quello che Foucault gli ha scritto, no? Per cui non, ecco. E ripeto, credo che sia una lezione importante, secondo me, questa, cioè il valore della quotidianità che Gesù ha vissuto dando ad essa una forma speciale, cioè come noi consideriamo la morte di Gesù il prototipo delle nostre morti e la sua resurrezione il prototipo della nostra resurrezione, dice Paolo, no? Cioè quello che ha aperto, che ha reso possibile anche la nostra, così per De Foucault la vita quotidiana di Gesù è il prototipo della nostra vita quotidiana. Cioè la nostra vita quotidiana ha valore in sé, non per quello di straordinario che facciamo, ma per quello di ordinario che facciamo, con un rapporto con le cose fortemente distaccato. De Foucault ha questo, ripeto ancora una volta, la povertà lui la chiama l'abim, in francese vuol dire abiezione, è qualcosa di più, no? È qualcosa di più della povertà. E oggi, se avremo tempo, magari ci proviamo a riflettere un po' su questo tema. De Foucault lo coglie in diverse occasioni dicendo: ma c'è gente che è costretta a vivere nell'abiezione. La prima volta che lo scopre è quando vede, va nella casa di quell'operaio dove lo mandano a pregare, perché era cristiano, qui, e lo mandano a dire il rosario, non so cosa si dicesse, insomma fa la veglia per il morto, e vede una forma di abim a cui dice: ma noi abbiamo scelto la trappola, più volte scrive, dice: noi abbiamo scelto la trappola da ricchi che eravamo, insomma, che l'abbiamo fatto per scelta, ma c'è gente che non sceglie questa cosa, c'è gente che è costretta a vivere così, no? E così vede tutta la gente con cui si incontra in Africa, tutta gente che vive così. Che vive così perché? Perché gli è capitato di vivere lì. I Tuareg che incontra, lo diciamo adesso, i Tuareg è una popolazione strana, e dicono gli studiosi che sia la prosecuzione dei cosiddetti berberi. I berberi è una popolazione non nilotica, cioè che non viene dal sud dell'Africa, ma autoctona della Francia, dell'Africa settentrionale, che poi si sarebbe ritirata indietro man mano che sono arrivati i Romani. E per un certo periodo c'era un rapporto abbastanza stretto tra la popolazione della costa e questi qui dell'interno, tant'è che la madre di Sant'Agostino è ancora berbera, no? Quindi qualche romano, il padre di Agostino è romano, ma sposa questa donna, Monica, che è una donna berbera, insomma. E Agostino, difatti, nelle prime rappresentazioni è rappresentato un po' scuro, no? Perché questa gente che ha subito l'invasione musulmana, più che non averla accettata, sono diventati musulmani un po' per convenienza. De Foucault dice che conoscono soltanto pochissimo dell'Islam, no? E lo praticano ancora meno, no? Probabilmente un po' per ribellione, insomma. Sono gente assolutamente indipendente, vivono pressoché sempre su un cammello, vestono di blu, ancora oggi li vediamo, no? Vestiti con quei, e fanno una vita poverissima, cioè nel senso che vivono di quello che riesce a produrre il deserto, che è veramente poco, no? hanno delle capre che ci meravigliamo come facciano vivere le capre, no? Non a dare del latte di cui dovrebbero vivere loro. Ecco, cioè in sostanza la vita povera non per scelta ma per necessità. E lui vivrà povero per questa ragione, cioè a dire c'è gente che vive povera non perché l'ha scelta, ma perché è costretta a vivere. Se la prende con chi, per esempio, come sono molti ufficiali che sono ufficiali di una nazione che è coloniale, cioè che domina su queste popolazioni, se la prende perché costoro cosa fanno? Oltre alle tasse che questi devono pagare, che vanno a finire in Francia, ne aggiunge delle altre, cioè gliene fa pagare di più, tanto questi non sanno leggere e scrivere. Oppure pretende di avere dei doni in natura, no? I soldati mangiano quel che viene dalla Francia, ma insomma si può anche prendere qualcosa che viene di lì, e quindi rubano in sostanza. De Foucault scrive più volte all'amministrazione francese dicendo: io sono un ex ufficiale della riserva, perché per tutta la vita rimane un ufficiale della riserva. In Francia non si poteva più cancellare dall'esercito una volta che si era data l'adesione, non ti cercavano più, però insomma, io sono un ufficiale della riserva, sono Charles de Foucault, mio nonno è stato via là, insomma, e dice: guardate che sono degli ufficiali che sono dei ladri, no, che siano francesi non importa, sono dei ladri, non è più volte esprime questa protesta, non per sé, ma nei confronti degli altri. E sottolineerei un'ultima cosa, siamo lì tra noi. La povertà è perché Cristo è stato povero a Nazareth e ha lavorato. De Foucault ritiene per tutta la vita di dover fisicamente lavorare, per esempio la sua residenza dove poi è morto è fatta con le sue mani, gli danno una mano con la gente che è lì che intanto non sa cosa fare, no? Guardano le pecore, che sono le capre, e gli danno una mano per portare le pietre, ma la fa lui. Le suore, per esempio, gli chiedono di, perché pare avere una discreta capacità di disegno, forse l'ha appresa quando andava a scuola lì nelle scuole militari, e gli danno da disegnare delle immagini che poi loro ovviamente vendono, insomma, ai pellegrini, ma insomma lui tutto il giorno spesso disegna manualmente, non è che fa i modelli con gli stampa, no, lui sono dei modelli unici che vengono fatti, e così via, tutto il secondo aspetto di questo dicevo è quello dell'esempio di Gesù, cioè la vita povera di Nazareth non è legata a nulla di quello che potremmo ritenere il vecchio modello monastico, no, dei monaci poveri, neanche, ecco, se c'è un esempio è quello francescano, più volte insiste a dire: io mi sento molto legato a questo esempio di Francesco, ma più che non dell'ordine francescano, del Francesco originario, insomma, del Francesco povero, che non è in grado neanche di fondare un ordine. Lo sappiamo tutti che l'ordine francescano non è fondato da Francesco, è ispirato da Francesco, ma Francesco non era in grado di tenere in piedi. È un caso singolare, non so se vi ricordate, no? Francesco è il primo e forse unico caso in cui il fondatore di un ordine, che secondo me è un po' Bianchi, perché ho visto che ha lasciato, insomma, che non muore da superiore generale, no? L'ordine francescano è fondato, ma quando è fondato il superiore è Frate Elia, non è Francesco. Francesco ormai è cieco, non ci vede più nulla, sta lì, ma non comanda niente. lui sta seduto per terra perché non riescono a tenerlo in piedi, tanto è malandato, e gli chiedono, e lui facendo sì, no, a secondo delle ipotesi che gli fanno, no? Cioè in sostanza è un personaggio che è in grado di vivere da sé, di indicare agli altri una strada, ma non è in grado di organizzarla. E per certi versi assomiglia moltissimo a Francesco, pensate al tipo di povertà anche di seguito, no? Scrive, pare che siano una ventina le redazioni delle sue regole, no? Nel corso della sua vita, le prime sono già di qui, di Nazareth, no? Le ultime saranno degli ultimi giorni della sua vita, scrive una ventina di regole per la fondazione di una congregazione che gli andasse dietro. Una volta riesce a trovare un personaggio che era stato in una trappa con lui, ma poi non se ne fa niente. L'altra volta c'è un prete francese che è affascinato da quello che sente raccontare di De Foucault, che va da lui, ci sta un mese e poi scappa dalla disperazione, insomma c'è la famiglia, qui non si può vendere. Ecco, cioè in sostanza non aver avuto seguito, mai, tutta la sua vita che cerca, mai, in tutta la sua vita non ce n'è neanche uno che faccia il corso. La cosa più singolare è anche la sua morte, e finiamo qui, no? La sua morte non è la morte di un martire, la sua morte è una morte casuale, puramente casuale. Chi è andato lì era una fazione di Tuareg musulmani, diciamo diventati fortemente convinti, e di una congregazione che si chiamavano i Senussiti, che è una congregazione diffusa in tutta l'Africa settentrionale, fortemente ostile alla Francia e fortemente potremmo dire integralista, insomma. Rapiscono, vanno lì dentro, legano De Foucault pensando di portarselo via per poi chiedere un riscatto, quindi per ragioni esclusivamente economiche, chiediamo poi un riscatto ai francesi che sono a distanza di qualche chilometro, una ventina di chilometri nel fortino militare, per un francese sicuramente ci danno qualche soldo per averlo indietro. Quindi De Foucault lo legano, ma lo trattano bene, nel senso che soltanto che lo lasciano in custodia a un ragazzo di 16 anni che ha un fucile in mano per tenere, e intanto arriva il corriere, no? Arriva quello che portava la posta e quelle poche cose con un cammello, sentono arrivare questo qui, questi si preoccupano che non siano i soldati, che non sia qualcosa, questo ragazzo si impressiona, lascia partire un colpo che uccide De Foucault, no? Passa dall'orecchio all'occhio, De Foucault rimane ucciso. Quindi non è che sia morto martire della fede come si diceva all'inizio, assolutamente no. Non è morto neanche perché lo volevano ammazzare, volevano semplicemente servirsi di lui, insomma, come mezzo. È una morte, come potremmo dire, assolutamente ordinaria. Allora il corriere fa la sua stessa fine. Il corriere viene ucciso perché è creduto uno che viene per difendere o per... E questi non portano via, se non pochissime cose, portano via l'ostensorio dove lui teneva l'Eucaristia, ma lasciano lì l'ostia, non importa nulla, e portano via quelle pochissime cose che aveva De Foucault, cioè una scatola di datteri, dei biscotti francesi e un po' di zucchero. Pare che avessero preso anche la Via Crucis che lui aveva disegnato, ma poi l'hanno sbattuta via durante il percorso di ritorno, accorti che è una roba non commercializzabile per almeno l'ambiente musulmano, la Via Crucis non ha grande mercato. Quindi teniamo conto di questo aspetto, come si può dire, sottotraccia della sua esperienza. E io leggo e concludo questo passo che trovo qui, è tratto da una meditazione che ha scritto l'anno in cui è morto, giugno 1916. Discese con loro e venne a Nazareth. È un brano di Luca, un pezzettino del Vangelo di Luca. Questo è il commento di Luca. Per tutta la vita non ha fatto altro che discendere. Il testo che abbiamo letto prima, no? Dalla vita di Dio, Gesù. Ha fatto altro che discendere. Discendere incarnandosi. Discendere facendosi bambino. Discendere obbedendo. Discendere facendosi povero. Abbandonato, esiliato, perseguitato, supplizziato, mettendosi sempre all'ultimo posto, che è quello che nessuno ci può togliere. E la famosa frase di Foucault, no? Mettetevi all'ultimo posto, che è evangelica, no? Quando la gente prende il posto, mette all'ultimo posto, nessuno le può dire andare più indietro, no? E che nessuno ci può togliere, no? Che è un po' la sua forma di indicazione. L'altra che vedremo oggi sarà quella del rapporto con gli altri, che è la strada su cui camminano i piccoli fratelli di oggi, no? E che secondo Sequeri potrebbe costituire un futuro per la Chiesa, no? Sequeri ha avuto questo, che le piccole sorelle di Gesù di Milano l'hanno importunato talmente tanto che lui alla fine, per non dire più di no, dice qui nella cosa, ha detto: vi dico di sì che perdo meno tempo a venire lì che non a dirvi. No, poi ha scritto le sue meditazioni, le ha messe insieme, quelle che faceva le piccole sorelle, le ha messe qui, con una piccola seconda parte, quella più teologica. E quindi, insomma, ha trovato una formula, e lui ritiene che sia qualcosa che possa rappresentare che possa avere un qualche senso più profondo per il futuro, perché se, ma ne parliamo qui oggi, sempre suo, ho trovato questo libro che è stato pubblicato nel 2017, quindi è una novità, proprio, sì, finito di stampare, ti dico anche, finito di stampare nel mese di gennaio del 2017 dalla tipografia Solari di Peschiera Bolognese. Quindi insomma, lui ritiene che siamo in un momento nella Chiesa particolarmente difficile, se qui, ma ce ne accorgiamo anche noi che siamo difficili, a nessuno interessa di niente, no? Cioè è vero.
La corona
dell'ego. Sembrerebbe la corona dell'ego. Uscire dal monoteismo del sé. Va bene, insomma.
Ma senti, invece io una volta ho avuto più volte una discussioncina con uno di CL che diceva che è tutta una menata la questione del fatto che Gesù fosse povero, che in realtà essere figlio di un carpentiere comunque non era proprio l'ultimo di quello che è. E quindi come
la casa delle pulizie,
sì, no, questo è vero, però diceva anche il pescatore, gli amici pescatori che ha tirato su per fare i discepoli, ma quindi è bello, perché loro che c'era la barca, non era proprio uno che non c'era niente, okay. E c'è qualche chiarezza in più, in fondo sono 30 anni di cui nessuno racconta nulla, cioè non c'è che.
Addirittura alcuni Vangeli, come per esempio Marco, il primo, non dice assolutamente che Giovanni, nessun cenno alla sua vita precedente. Marco cominciò a dire, convertitevi, voi leggete vicino,
convertitevi. No, infatti, quella sua convinzione che fosse stata una vita povera, cioè è dovuta a una...
È una vita tutto sommato, qui si dice in quel libretto di suor piccola sorella Anna di Gesù, facendosi bambino, obbedendo, povero, abbandonato, esiliato, sono tutti termini evangelici, c'è anche l'esiliato, c'è il racconto di Matteo nell'esilio in Egitto, il suo esilio, insomma, la fuga in Egitto, perseguitato, supplizziato, non appartiene più a un'altra, ma a un'altra esperienza. E il tema è quello del descensus, no? Della discesa, no? Che è importante inquadrarlo lì in San Paolo, ma questo era Dio, no? Ma è diventato uomo. E questo tema che è fondamentale per il cristianesimo, è fondamentale il tema, difatti, quando noi diciamo quali sono le componenti essenziali della nostra fede, diciamo l'incarnazione, la morte, no? La risurrezione di Gesù e il fatto che Dio è Trinità, non diciamo di più, cioè, chiunque crede in queste cose è cristiano, no? Erano le cose che sapevano i preti nel Medioevo, no? L'esame consisteva in questo, nei due misteri della fede, no? La Trinità, l'unità e la Trinità di Dio, morte e l'incarnazione, morte e risurrezione di Gesù. Si poteva essere ordinati sapendo queste cose. E adesso chiederlo di più, ma poi non è che sappiano tanto di più. Però voglio dire, questo della povertà credo che sia, che poi vada imitata, ecco quello che forse può aver ragione chi sostiene tesi di quella forza, è che l'imitazione può essere quella di De Foucault in senso anche esteriore. Oppure può essere diversa, ma richiede sempre un rapporto con le cose di assoluto stato. Questo sì. Se no, Dio non è l'unico modello, insomma. Ce l'ha. Ma d'altra parte Gesù, per la sua predicazione, continua a dirlo. Continua a dire. Il mondo antico, peraltro, anche gli ebrei, parla di idolatria. Noi oggi parliamo di teismo. Il mondo antico parla di idolatria, cioè dire, oltre a Dio ce n'è anche un altro. No? Gesù questo tema radicale lo propone continuamente, dice o Dio Mammona, no? O uno non si può servire due padroni, inutile stare a farne diversi, non si può. Quindi si può, probabilmente ha ragione a dire che forse non è l'unico modello, questo sì, che si debba vivere esattamente come De Foucault. De Foucault pone una questione radicale, Vedremo che è anche sul versante della cosiddetta evangelizzazione che lui propone una cosa radicale. De Foucault ha dei rapporti con i padri bianchi è una congregazione fondata subito dopo l'epoca napoleonica per l'evangelizzazione dell'Africa in particolare, no? Che ancora oggi esiste, sono i padri
erano bianchi e poi lo si è andato
era per i loro vestiti, per i vestiti. No, per il... E il, come si chiama, il, ma non è proprio un vescovo, è vescovo, ma non c'è una diocesi in Algeria quando questo qui è vescovo, Monsignor Guérin è procuratore apostolico, insomma, dell'Africa, è un padre bianco e quando De Foucault si presenta per andare in Africa rimane stranito, dice, ma noi andiamo là, predichiamo, diciamo che devono smetterla con le loro pratiche, che sono tutte opere del diavolo, le loro idee su Dio, sulla vita, sono tutte cose inconcepibili, devono diventare cristiani, devono insomma fare questa cosa. E lei non dice niente, ma che idea sui musulmani? Dice, ma pregano 5 volte al giorno, io non... Sì, ma quando sono in viaggio prego solo 3, 2, a volte una sola, perché c'è il sole, per cui che là. Quindi qualunque cosa, c'è un bel... se poi lo provo ve lo leggo, l'ammirazione che è davanti a questi qui che scendono, quando uno dice, è l'ora della preghiera, scendono tutti, senza, non c'è bisogno d'altro, non c'è bisogno di dire scendiamo dal cammello perché bisogna pregare, scendono tutti immediatamente, si mettono per terra, adorano Dio, no? Ecco, qualcuno dice che la conversione di Foucault sia cominciata quando in Marocco ha visto questa gente poverissima, perché del Marocco lui è conosciuto soprattutto la zona più povera, che ha questo rapporto così, come si può dire, straordinario con Dio, no? Fatta di sottomissione, Islam, no? E preghiera, no, nient'altro. Quel che ci succede è perché Dio sa che deve essere così. Siamo poveri perché Allah ha voluto così. E siamo disgraziati perché Allah ha voluto così. Siamo malati perché Allah vuole così. No, c'è questa idea che tutto quello che ci capita, noi non abbiamo questa idea, però è un'idea che insomma richiede una certa fede, no? E l'idea che l'uomo c'è per adorare Dio, no? C'è per adorare Dio. Ai tempi di Foucault era stato pubblicato pochi anni prima il Catechismo di San Pio X, no? 1910, in cui si dice qual è lo scopo della nostra vita? Conoscere, adorare Dio per poi goderlo dopo, qui non si
era. Noi
l'abbiamo studiato, noi qualche volta ce la ricordiamo. Sì, si sapeva a memoria, allora il catechismo si sapeva solo a memoria.
Non è che si comprendesse tanto il significato da...
Chi è Dio? Dio è il purissimo spirito. Ma poi noi leggevamo sulle bottiglie, purissimo spirito. Però non capivamo l'identità delle uomini. È bella questa roba, insomma, ecco, dicono che la conversione di Foucault sia nata da questa visione di questi personaggi musulmani, insomma, che lo hanno affascinato nel corso della sua vita. Qualcuno dice che ha avuto la tentazione di diventare musulmano invece che cristiano, tornato in Spagna. C'era qualcuno che faceva questa scelta, no? E in Francia, cioè gente che non credeva in nulla, alla fine diventava musulmano, insomma.
Quindi lui non aveva proprio tanta di dover convertire tutti?
No.
Allora ho trovato un sito dove vendeva questo...
Lui ha una grande ansia che si convertono, ma non ritiene che la strada...
Che voleva convertire, che aveva bisogno di gente cristiana che avesse in questo
senso... Lo leggo subito,
per poter dare la salvezza a questi...
E lui addirittura, qualcuno ha pensato che la sua esperienza sia un'esperienza di cristianesimo relativista, nel tempo in cui il relativismo insomma era diventato uno dei proverbi, no? Che giravano nella nostra vita, e cioè dire in fondo considera tutte le religioni uguali, no? Equivalenti l'una all'altra. Ai tempi di De Foucault una delle cose più importanti che studiavano i preti era la religione cristiana, è l'unica religione vera. No? Tenere la religione era uno dei trattati fondamentali che bisognava studiare, no? Per diventare preti. Qualcuno dice De Foucault in fondo snobba un po' o snobba del tutto questa idea che la religione cristiana è l'unica vera. No? Tant'è che dimostra ammirazione nei confronti dell'Islam, qualche volta scrive frasi del Corano, insomma, con grande venerazione, eccetera. Addirittura lascerebbe intendere che anche il Corano sia rivelato, eccetera. E c'è una bella espressione dove i Tuareg sono molti che lo stimano moltissimo, che sono diventati suoi amici, soprattutto un capo tribù, Moussa Dagh Al-Mahsane, un personaggio che va in Francia, va a trovare i parenti di De Foucault, addirittura è un personaggio, insomma, quando muore è molto bella la lettera che scrive dopo la morte di De Foucault, no? Ci speriamo di ritrovarci in paradiso, eccetera, eccetera. E la gente comune è dispiaciuta che questo marabutto, così lo chiama, marabutto vuol dire uomo di fede, uomo diciamo, in cui Dio ha manifestato la sua presenza, andrà a finire all'inferno, perché non si converte all'Islam, non c'è niente da fare, no, rimane cristiano, e nonostante tutto, insomma è una bravissima persona, qui e là, ci vuole bene a tutti, ci ascolta, ci dà tutto quel che può, vive più povero di noi, ma non c'è niente da fare, non vuole diventare musulmano. Non vuole diventare un solo. E allora sono proprio dispiaciuti di questa, come si può dire, di questa sua ostinazione, insomma, invece di diventare cristiano, un musulmano rimane cristiano. Non potrebbe diventare musulmano, così andremo in paradiso insieme, lo vedremo anche dopo, invece rischia moltissimo, rischia di andare all'inferno perché non è musulmano. No? È una condizione, teniamo conto che viviamo in un'epoca in cui, ripeto, la vulgata comune è che tutto ciò che non è cristiano, anche se religioso, è per ciò stesso opera del diavolo. C'è un'ostilità feroce che dura da secoli nei confronti degli ebrei. Non dimentichiamo che negli ebrei nel immaginario collettivo sono ancora sentita io il Duomo ad Acqui pronunciare, sia pure nella preghiera, l'espressione Oremus et Properfidis Iudeis. Preghiamo anche per quei perfidi inaffidabili ebrei. Oremus et Properfidis Iudeis. Il Venerdì Santo, la grande preghiera su Gesù morto, contemplava anche una preghiera che cominciava esattamente così. Oremus et properfidis Iudei. Cioè si pregava anche per loro fino al 1968. L'ultima volta è stato il 1968 in cui è stata. Oggi si prega per gli ebrei, perché anche loro si convertano, il che secondo me non va ancora bene, ma fa niente, è un po' eccessiva. Comunque, allora si pregava per gli ebrei non solo perché si convertissero, ma perché erano inaffidabili, perfidi vuol dire così, gente che ne dice una e poi ne fa un'altra, come ha fatto con Gesù, no? Che l'hanno tradito e via discorrendo. Dimenticando che i primi ad abbandonare Gesù sono stati gli apostoli, almeno secondo Marco, no? Abbandonatolo tutti, fuggirono, perché ragazzi qui si metteva brutto. E l'altra cosa era nei confronti dei musulmani. Nei confronti dei musulmani c'era meno ostilità perché non li conoscevamo di meno. Non avevamo rapporti, adesso invece sono aumentati, ma allora erano sostanzialmente degli sconosciuti. Li conosceva chi viaggiava. No, chi andava in Oriente o chi andava in Africa, se no nessuno li conosceva. Ma in Africa, poi nell'Africa meridionale c'erano meno, sono poi arrivati nel corso dell'Ottocento e del Novecento. E quindi, comunque, fino a nostra età, no, che nel 1965, quindi insomma ragazzi, sono passati dei decenni, si manifesta nei confronti di tutti costoro una cordiale ostilità. E una nei confronti delle dottrine che sostengono come dottrine diaboliche, insomma, sostenute dal diavolo. Il diavolo le mette insieme per pervertire i cristiani, cioè per toglierli dalla loro fede. No? Per cui è meglio essere atei che essere ebrei o essere islamici o essere maomettani o essere musulmani. È meglio. Perché così si costruisce su nulla, invece qui si costruisce sulla palude, insomma, ecco, provate a costruire su una palude, prima bisogna bonificare, prima bisogna togliere l'acqua, prima che si riesca, invece tu c'è il terreno asciutto, insomma, sarà il terreno brullo, ma si può fare. Bene,
c'è la versione, no, di invece Charles Foucault che voleva convertire
musulmani. Charles Foucault ha sempre avuto l'idea che il cristianesimo sia il punto più alto della religiosità cristiana, umana, insomma, che Gesù sia un messaggio anche per l'Islam. Non ha mai però manifestato, come si può dire, ostilità nei confronti né dei musulmani né della loro religione. Anzi, all'inizio, quando non crede in nulla, manifesta una forma di... cioè si sente affascinato da gente che crede in qualcosa, insomma. O che crede per davvero, dalla preghiera rimane, adesso ce la trovo, ve la leggo, molto bella. E c'è questo bel libro, Charles de Foucault e l'Islam, di piccola sorella annunziata di Gesù, che è morta 2 o 3 mesi fa, poverina, spiace. Sì, l'ho letto su. Dunque, adesso lo trovo, ma l'ho visto stamattina, poi. Adesso trovarlo, non voglio farlo perdere il tempo, a cercare. Vabbè, non lo trovo. C'è un passo in cui parla proprio, comunque il senso è questo qui.
Poi lo cerchi, va? No, lo cerchi, poi ce lo leggi.
Il senso è proprio...
Chiedevamo il passaggio da Nazareth, cioè è sfuggito, il passaggio da Nazareth a...
Dunque, alla fine del secolo, insomma, nel 99 all'incirca, De Foucault comincia a subire profondissime insistenze da parte delle suore, soprattutto, e anche del suo padre spirituale, perché diventi prete. Lui all'inizio non ne vuole assolutamente sapere, per una ragione semplicissima, si sente indietro, cioè non posso diventare prete. Non ha nessun senso, resiste per mesi, finché lo convincono a provare, e Don Glenn ha un suo compagno di scuola, che è il vescovo di Viviers in Francia, che sarebbe disposto, a cui racconta il tipo di personaggio è, e dice, ma ne avessi 10, gli dice questi qui, lo ordino anche subito. E allora diventa poi prete nel 1901 a Viviers, compatto col vescovo che si ritenga libero di fare quello che vuole. Qualcuno dice basta che non stia in diocesi, cos'è che potrebbe capitare, insomma, un prete così è piuttosto strano. Allora lui, che ha già un'idea di collocarsi in Francia e di fare questo tipo di azione missionaria, di evangelizzazione, che si basa su 2 binari, potremmo dire, esempio, no? Dobbiamo dare un esempio di vita cristiana, insomma. L'altro è la presenza dell'Eucaristia. Cosa c'è dietro questa idea, no? Oggi sull'Eucaristia ne avremo qualche difficoltà in più. C'è l'idea che a evangelizzare è Dio, non siamo noi, no? Cioè Dio parla nelle coscienze, Dio è già presente. È un'idea che ai suoi tempi non circolava, la gente o è cristiana, è santa, o altrimenti Dio non c'è, Dio al massimo della porta e bussa, che era l'idea, insomma, della scrittura, ma non questa presenza dello Spirito Santo dentro le persone è un'idea poco diffusa nell'Occidente. Lui invece è convinto che ad annunciarsi sia Dio, insomma, e quindi bisogna dare una testimonianza. Anche le congregazioni che immagina devono essere congregazioni, diciamo, di gente che dà l'esempio e che vive in un rapporto di assoluta fraternità. Il grande tema è la conoscenza di questa gente. Tutti hanno avuto l'idea di andare a dire loro come bisogna vivere senza neanche conoscerli. De Foucault manifesta una grandissima venerazione nei confronti, venerazione questo proprio, nei confronti della loro cultura. L'Occidente giudicava tutta la cultura che non fosse occidentale come una subcultura, una roba da... più presto se ne disfano meglio è. No, l'idea del pensiero unico, oggi direi, no? Che poi è venuta... cioè l'Occidente è il centro del mondo, tutto il resto è un mondo subumano, insomma. I missionari in fondo avevano questa idea, anche i grandi missionari nostri, che andavano in Africa. E cosa andiamo a fare? Andiamo a portare loro la civiltà. 1878, congresso di Vienna, il congresso di Parigi, Berlino, il primo, di questo che sarà nato nell'88. E si stabiliscono le zone di influenza dell'Europa, l'unica che rimane fuori è l'Italia, un po' si capisce, ma insomma, gli altri, l'Italia arriverà dopo, si prenderà i resti, la Somalia, insomma, le cose, l'Eritrea. E invece gli altri che fanno? I tedeschi si prendono l'est, no? I francesi si prendono il nord, e gli inglesi si prendono l'ovest, insomma, e i sud. No, si stabilisce questa zona di influenza. Se qualcuno dice, ma noi a che titolo andiamo lì? Andiamo a portare la civiltà. Ma prendiamo anche dei beni, no? Prendiamo del legname, prendiamo dei diamanti, prendiamo del... Allora, il petrolio non serviva ancora. Insomma, prendiamo un sacco di cose. La fatica che facciamo a portare loro la civiltà, bisogna che qualcuno la paghi. Non è che si può... sì, facciamo tutto possibile, siamo generosi, è che volete, ma insomma, li togliamo da una vita bieta, da una vita... di immoralità pubblica, come se in Francia, vedete, il Foucault come si diverte poi in grandi forme molto più morali, ma insomma, e quindi questo è un costo, no? Cioè c'è anche una giustificazione dietro dal punto di vista morale, no? Anche se non religioso, no? I missionari che fanno? Seguono. Infatti le grandi nostre missioni sono missioni della seconda metà dell'Ottocento, no? Si va al seguito, come è già stato la prima volta in America, insomma, no? Al seguito degli esploratori, eccetera, c'erano i francescani, i domenicani, i carmelitani, insomma, e così via. Quindi De Foucault non ha questa idea. De Foucault passa 8 ore al giorno delle 20 che lavora, teniamo conto 4 donne, no? Ne passa 8 a trascrivere, attenzione, non ha i nostri sistemi di registrazione, no? Quindi deve ascoltare le persone, scrivere, prendere appunto, poi trascrivere, per mettere insieme il primo, di cui si servono ancora oggi, vocabolario francese, tuare in francese. Bene. Con una competenza linguistica straordinaria. Per esempio la scoperta del come questi qui fanno il plurale, di come questi qui fanno il femminile, di come questi qui coniugano i verbi, i tempi, i modi e via discorrendo. Ecco, così la raccolta ad un certo punto straordinaria delle poesie tuare, no? Ne raccoglie una quantità straordinaria. Anche questo non viene portato via dai suoi assalitori, gli fogli di carta, lasciano lì, no? E lui tutta la vita non pubblica mai niente. Questo qui viene pubblicato sotto il nome di un altro.
Però scusa, alla fine della fiera, quelli volevano che lui si facesse prete, lui è andato in Francia.
Poi dalla Francia ha fondato, è andato a vivere in Algeria, però a nord, a Beni, Abbé, non Akbe, ma Abbé, no? Che è una località che ancora adesso abitano i piccoli fratelli, e da solo, vivendo poverissimamente come a Nazareth.
Perché decisi di andare?
Ecco, questa è una di quelle cose, perché ritiene che ci sia bisogno di una predicazione ai musulmani in Africa. La sua predicazione però è straordinaria, nel senso che non dice nulla.
La vita
è la sua vita, è la presenza delle persone. E poi subito dopo, pochi anni dopo, si colloca al sud della Francia, oltre Sahara, dove Sahara comincia già quasi a attraversare tutto il deserto, arrivare quasi nel Niger. Oggi il confine tra Algeria e Niger è a centinaia di chilometri, non era lui, è Tamar Rassé. Tamar Rassé è oggi ha 15.000 abitanti, ma allora era un villaggio di 7-8 tribù, allora le tribù erano 7-8 famiglie che vivevano assieme dentro delle tende, proprio più nomadi, che si spostavano a seconda di dove pioveva, perché non avevo per mantenere questi animali. A poca distanza, una ventina di chilometri, c'era allora una postazione militare. Tutta gente che in qualche modo ha conosciuto o ha avuto fama del suo periodo militare, perché probabilmente ha lasciato un qualche segno negli atti ufficiali, che c'è come qualcuno che lo scrive nella tenda, nella camera in cui De Foucault è punito, si mangia il miglior cibo francese, insomma, perché faceva portare dai migliori ristoranti della zona, si faceva portare da mangiare per sé e per tutti quelli che gli tenevano compagnia quando era punito, perché punito voleva dire stare nella propria camera e si potevano ricevere, siccome erano nobili, potevano ricevere visite dai loro, e allora andavano tutti lì e mangiavano, erano quasi diciamo che metà dell'anno era punito. Dovevano fare tutte le altre, cioè andare a scuola, far tutto, ma poi non potevano uscire, dovevano stare lì e lì ce la godevano, insomma, tranquillamente, non è che possono andare. E poi qui l'avevo anche scritto, dal 1907 rimane a Tamar-Rasset, piccolo villaggio nel profondo, compirà solo 3 viaggi in Francia, 9, 11 e 13, e tutti e 3 per cercare di far approvare le sue regole di fraternità, non riesce mai ad avere, stringe amicizia con la popolazione, raccoglie la letteratura orale dei Tuareg e scrive questo dizionario. La sua evangelizzazione consiste nella presenza cristiana sua e dell'Eucaristia. Più volte dice che ci vorrebbero dei laici, e questo è un terzo elemento che credo importante, scritto anche su Franco, che mi aveva anche affascinato. Ma siamo in un'epoca in cui i laici sono dei fedeli, punto e basta. Lui dice ci vorrebbero dei laici che come Aquila e Priscilla, sono citati nella seconda lettera a Timoteo, e sono in grado di testimoniare una vita cristiana. E uomini e donne, dice meglio donne che uomini, dice, perché possono fare le infermiere, questa gente non ha la più piccola nozione, diciamo, di carattere medico, no? di igiene, di nulla, insomma, perché vive una vita assolutamente priva di queste conoscenze, insomma. Le poesie che lui trascrive sono poesie anche non soltanto religiose, molte sono preghiere, ma molte sono anche poesie d'amore che noi abbiamo sotto mano. Ce n'è una che è bella, in cui uno chiede tre cose a Dio. Altissimo, è una preghiera, Altissimo, tendo le mani verso di te, ti faccio 100 e 1000 preghiere. Altissimo, ti chiedo 3 cose, l'amore delle ragazze, il valore nelle battaglie e il perdono il giorno della risurrezione. È l'ultima poesia che ha scritto il giorno in cui è morto, che non è la sua come si credeva all'inizio, ma è tradotta da una poesia attuale, che era una poesia che a quanto pare recitavano prima di affrontare le battaglie. L'amore delle ragazze, quando si scontravano con qualcuno.
No, ho capito, ma il giorno della risurrezione, quindi i Tuareg anche
avevano questa idea del ma, non si capisce se la traduzione sia esatta, la risurrezione o il giorno del premio, insomma, della. Sì, i musulmani hanno una forma di, più che resurrezione, di prosecuzione della vita, insomma. Che certamente su questo non c'è dubbio, sulla sì, non la resurrezione di Gesù, certo.
Bene,
grazie per il momento, grazie.
Possiamo andare a casa
con no, solo a casa. Oggi io sono venuto a casa.
Quando il proiettore allora
lo prendiamo questo, lo prendiamo questo pomeriggio.
Sì, sì, no, ma c'è
la funzione. Ma ci conosciamo pochi?